Buongiorno, sono Angela, buona giornata a tutti voi che ci state ascoltando. Con noi stamattina c'è Marta Carletti dell'Asta. Marta Carletti è varesina, anche se adesso abita, è varesinissima, ecco, possiamo dire, anche se ormai è bergamasca perché vive a Seriate dove c'è la Fondazione Russia Cristiana. E con lei vogliamo parlare proprio di questa fondazione. Dopo aver ascoltato Adriano Dell'Asta su Dostoevskij, vogliamo cercare di capire quali sono, qual è il dialogo, quali sono i collegamenti, quali sono gli obiettivi che Russia Cristiana si pone per cioè, favorendo in qualche modo il collegamento tra i cristiani dell'Ovest e dell'Est. Quando Russia Cristiana è stata fondata nel 1957 da Padre Scalfi, dopo con Marta cercheremo di capire chi era. Sicuramente era per far conoscere le ricchezze della tradizione spirituale, culturale e liturgica proprio dell'ortodossia russa e dell'est europeo. Marta, grazie di essere con noi.
Grazie a voi. Allora, beh, la Fondazione Russa Cristiana, che allora, quando è nata nel 1957, era un modesto centro studi, e lo diceva il nome, voleva studiare la Russia cristiana. Quindi diciamo che ai tempi, più che essere un ponte, voleva essere una portavoce di una Russia, quella cristiana, che allora non era neanche riconosciuta come reale, inesistente ufficialmente, e non aveva modo di esprimersi. Quindi questo era stato l'intento principale all'inizio. Poi i tempi sono cambiati e hanno incominciato a intrecciarsi sempre più rapporti. Ma una cosa fondamentale sempre in questo piccolo centro studi che poi negli anni è cresciuto è stata questa convinzione che la cultura, in particolare la cultura cristiana dell'Est, quindi ortodossa fondamentalmente, aveva molto da dare a noi, quindi non semplicemente una passione così, un interesse culturale, religioso, ma qualcosa di vitale, di vivo, che poteva aiutare anche noi nella nostra esperienza cristiana di occidentali. E diciamo che questo è il compito che ancora adesso si cerca in qualche modo di portare avanti, a cui vogliamo essere fedeli.
Non l'ho presentato Marta Carletti come direttrice del portale online La Nuova Europa, lei ci dirà poi che cosa è questo portale e quali idee, che tipo di lavoro insomma fate all'interno di questo portale. So che Russia Cristiana è stata fondata da padre Eugenio Scalfi, poi si è configurata in modo diverso perché vedo che nel 1992 in qualche modo è diventata proprio una fondazione vera e propria, no? Che è configurata secondo diversi ambiti e forse anche qui in questi ambiti rientra la casa di Matriona e la Nuova Europa. Ecco, dici come si è configurata e quali sono le caratteristiche ora?
All'inizio era una cosa pionieristica, proprio pionieristica, fatta in una stanza di una casetta di Milano in via Martinengo 16, dove c'era Padre Scalfi, e di cui magari dopo parleremo più specificamente, e un collaboratore che cercavano di appunto svelare, aprire questo mondo immenso e sconosciuto alla cultura italiano, credenti italiani. E poi da questo via via è nato, ma senza un programma predefinito. Padre Scalfi, fra l'altro, diceva che lui era un pessimo organizzatore, che nella sua vita non aveva mai pianificato niente perché se ci provava non gli andava mai, non gli riusciva. E però quello che ha sempre fatto ha seguito quello che capitava, gli input che venivano dalla realtà. E E quindi via via questa attività si è proprio ramificata. All'inizio, quando proprio era praticamente da solo a Milano, Padre Scalfi aveva puntato molto sulla far conoscere la bellezza della liturgia ortodossa, dal quale lui stesso era stato catturato alla missione russa, perché lui era un pretino in seminario che voleva diventare missionario, ma non gli era indifferente dove andare. E quando un giorno ha sentito celebrare dai gesuiti la liturgia bizantina cantata con queste musiche stupende, è stato proprio conquistato da questa bellezza. E quindi ha detto, ecco, la Russia, e a questo amore, a questa scoperta è sempre rimasto fedele. Per cui agli inizi cercava appunto di portare nelle parrocchie del circondario di Milano la bellezza della liturgia, e questo però voleva dire anche raccogliere delle persone che cantassero. E ha trovato, bisogna dire, dei giovani che erano amanti della musica e si erano entusiasmati a queste imprese e hanno imparato proprio tutto un modo nuovo di cantare, una mentalità proprio diversa per pregare, insomma, gli sono andati dietro. E
C'è un
poi,
vero e proprio coro comunque.
coro, sì, di solito nelle chiese ortodosse il coro è di altissimo livello, ma è anche pagato. E invece i nostri amici del coro hanno sempre fatto tutto questo su base volontaria, naturalmente. E poi quello che Padre Scalfi cercava di fare era di portare, facendo conferenze, lezioni così, in, non so, università cattolica oppure nelle parrocchie, tutta la ricchezza del pensiero religioso russo, Dostoevskij, Pasternak e così via. Non sempre incontrava molto interesse. Uno che lo ha subito gli ha spalancato le porte, eccetera, è stato un certo Don Giussani a Milano, che nel gruppo di ragazzi che lui teneva allora, era abbastanza agli inizi, voleva proprio che questi ragazzi percepissero la ricchezza e anche l'apertura che voleva dire entrare in contatto con questo mondo. Dopodiché è nata poco dopo la rivista che allora si chiamava Russia Cristiana, e che adesso l'ultima fase è il portale La Nuova Europa. Ha cambiato un po' nome perché abbiamo allargato anche agli altri paesi ex comunisti dell'Europa dell'Est. Anche perché i tempi cambiano e diciamo che le riviste cartacee adesso attirano poco, soprattutto i giovani, invece a noi interessa continuare a far percepire questo fascino soprattutto ai giovani, insomma. Dopodiché si sono aggiunti corsi di lingua russa. Allora era una cosa abbastanza esotica quando hanno iniziato nei primi anni 60, perché il russo non lo sapeva nessuno. Allora si invitavano degli emigrati russi da Roma, da altri posti, venivano d'estate per 3 settimane a insegnare il russo, e anche questo era un modo per far passare non soltanto la lingua, ma proprio l'amore per una cultura e una spiritualità. Legato a questo è incominciata a nascere, a svilupparsi una biblioteca russa che oggi, con oltre 300.000 volumi, è forse la più grossa o una delle più grosse biblioteche specializzate in Italia. E poi nel 78 c'è stata un'altra ramificazione, siccome la Russia vuol dire canto liturgico e vuol dire anche icone, è venuta l'idea di esplorare questo mondo ed è nata una scuola di iconografia. Poi ognuno di questi settori avrebbe, cioè, ci si potrebbe soffermare, raccontare a lungo tutte le vicende. Comunque, diciamo che nel 78, nella sede di Russia Cristiana, che è questa Villa Ambiveri Assiriata in provincia di Bergamo, hanno incominciato a organizzare dei corsi chiamando dei maestri. Il primo è stato un gesuita tedesco che aveva una storia interessantissima, perché era andato 19enne in guerra in Russia. Era stato fatto prigioniero, era finito in un lager sovietico E lì qualche prigioniero russo lo aveva appassionato al mondo dell'icona. Allora lui, sopravvissuto a questa esperienza, aveva deciso di dedicare la vita all'icona. Insomma, questa scuola oggi è una realtà importante, è stata forse una delle prime in Italia, adesso ce ne sono tante altre, ma e anche lì insegna la tecnica, ma soprattutto insegna la spiritualità, cosa vuol dire l'icona per un credente. Insomma, ho fatto un po' un panorama.
Bene, direi che poi adesso approfondiamo con te alcuni aspetti, soprattutto lo vedremo dopo una pausa musicale che adesso faremo, continueremo a parlare con Marta Carletti. Abbiamo con noi Marta Carletti e parliamo con lei di Russia Cristiana, una fondazione che si è riconfigurata secondo diversi ambiti, come lei ha detto, ma dal punto di vista ecclesiale è un'associazione di fedeli. Ecco, questi fedeli in qualche modo hanno sempre avuto un collegamento particolare con la Russia, perché poi, quando padre Scalfi ha cominciato il dialogo con la Russia, eravamo ancora in pieno regime comunista, no, Marta? Poi c'è stata la questione della perestroica, poi, come dire, c'è stato, adesso c'è il post-comunismo, adesso c'è Putin. Insomma, diciamo che il periodo storico vi ha costretto a modificare i vostri obiettivi o avete continuato in una ricerca di un dialogo, di una presenza cristiana in Russia, in cerca di un dialogo con l'ortodossia russa?
Molti dei primi che si sono avvicinati a Padre Scalfi sin dai primi anni potevano avere magari una passione, un pallino, non so, per la Russia e la sua storia così drammatica. Ma poi, col passare del tempo, molta altra gente si è avvicinata che non aveva questo particolare interesse culturale o addirittura anche come impegno lavorativo, non so, c'erano dei docenti di russo, cose, interpreti, cose di questo tipo. Invece poi è arrivata gente che vedeva in Padre Scalfi un maestro che li aiutava a percorrere, insomma, la via della conversione, dell'approfondimento della fede attraverso la cultura russa, l'esempio della Russia. Poi quando è iniziato, soprattutto negli anni, diciamo da metà degli anni 60, un collegamento più continuo, anche se allora era clandestino, con i credenti in Russia, e quindi venivano le notizie degli arresti, delle condanne, dei manicomi criminali, eccetera, È subentrata a questo interesse per una ricchezza anche la testimonianza cristiana di martiri e appunto testimoni della fede. E questo era tanto più per noi, per chi lo seguiva. Anch'io sono in fondo entrata in contatto con lui in questo modo. Sentivano il fascino di un cristianesimo vissuto proprio nella carne, diciamo, neanche nella sofferenza. E poi appunto la grandezza e la bellezza di questa cultura. E quindi questa, diciamo, comunità che è diventata sempre più grande è fatta da gente che ama il cristianesimo, che ama la fede e che lo vede concretizzato in questa chiesa orientale. Poi certamente i tempi sono cambiati, i periodi sono stati molto diversi gli uni dagli altri, appunto il primo periodo in cui non si avevano quasi contatti, poi il grande periodo del dissenso, delle persecuzioni, quindi anche delle campagne in difesa dei credenti, soprattutto dei credenti, ma anche di altri perseguitati ingiustamente. Poi sicuramente un momento importante è stato il 1991, quando le cose sono proprio cambiate, il panorama è cambiato radicalmente, il comunismo è caduto. E allora cosa succedeva? Che una grossa parte di quello che aveva mosso molti aderenti a Russia Cristiana, cioè il sostenere la Chiesa perseguitata, veniva meno perché la Chiesa non era più perseguitata. Ed è interessante questo momento. C'erano altri centri simili a Russia Cristiana in Europa, c'erano in Inghilterra, il Keston College a Parigi, in Francia, a Meudon, a Bruxelles, a Zurigo, ce n'erano diversi e più o meno uno dopo l'altro tutti hanno chiuso a questo punto perché lo scopo, l'obiettivo principale della loro azione veniva meno. Ed è stato qui che invece Padre Scalfi ha avuto questa intuizione, ma che veniva proprio dal suo retroterra culturale e spirituale e anche molto dall'amicizia con Don Giussani, cioè dire: ma bene, a noi cosa interessa? Interessa conoscere di più l'ortodossia e che ci aiutiamo reciprocamente, loro noi e noi loro. Quindi, anzi, adesso non finisce tutto, ma inizia il vero lavoro. Ed era un'intuizione geniale. Ed è iniziato veramente un lavoro diverso, sicuramente diverso da prima, ma anche più difficile, più challenging. Perché voleva dire entrare in un dialogo e allora quando entri in dialogo devi conoscere di più quello che hai davanti.
Interlocutore, sì, certo.
E quindi insomma non si scherzava più. E da qui è nata fra l'altro una delle più grosse ramificazioni di Russia Cristiana che è stata la Biblioteca dello Spirito, che era un centro culturale che è nato a Mosca. Perché appunto l'intuizione che adesso che c'era più libertà e si poteva entrare in contatto, la Chiesa ortodossa russa che usciva da 70 anni veramente di colpi gravissimi, doveva essere aiutata a ritirarsi insieme. E quindi si è iniziato naturalmente secondo la nostra specificità, non dando soldi o cose così, ma stampando libri in russo. Libri perché loro erano rimasti totalmente tagliati fuori dal flusso, dalla circolazione, anche propriamente cristiana, lo sviluppo della teologia, per esempio, non conoscevano per niente il Vaticano II e quindi c'era da recuperare tantissimo, per cui dal 93 in poi che si è aperto questo piccolo centro, anche lì all'inizio proprio un appartamento in periferia, si è incominciato a stampare e a distribuire libri di teologia sia cattolica, il meglio, ma anche di teologia ortodossa che non era mai stata stampata durante il regime comunista. E quindi così è iniziata una nuova avventura che adesso è proprio fiorente al massimo, perché questo centro culturale adesso si è trasferito in centro e diciamo Mosca è immensa, però diciamo abbastanza a pochi passi dal Cremlino, quindi in una zona centrale, ed è diventata veramente una piattaforma dove c'è un libero colloquio, dibattito fra credenti, non credenti, cattolici, ortodossi e ultimamente persino musulmani, che è una cosa abbastanza straordinaria. Questa la voglio raccontare perché è troppo bella. Quando è uscita l'enciclica Fratelli Tutti, a un certo punto il direttore del Centro Culturale di Mosca si è accorto che era uscita una traduzione in russo dell'enciclica fatta dai musulmani. La cosa, cioè, lo ha stupito molto e diciamo tutto il suo merito è stato quello di andarli a cercare, perché poteva, come dire, venirne a conoscenza e tirare dritto per la sua strada. E invece, proprio educato da Padre Scalfi, che cercava sempre la novità, la bellezza in tutto quello che si trovava davanti, è andato a cercare questi musulmani. C'è stato un incredibile incontro di amicizia e questa traduzione è stata presentata poche settimane fa al loro centro culturale. Ed è una cosa, direi, abbastanza straordinaria che dei musulmani si prendano la briga, perché dicevano che nello scritto del Papa, nell'enciclica, loro trovavano esattamente quello che loro cercavano, appunto, per sfuggire alla logica di contrapposizione, di guerra, di religione, ed era questa la risposta per loro.
Che bello sentire questo e sentire come va avanti questo dialogo e sia un dialogo sempre più costruttivo, insomma, con la Chiesa ortodossa, ma c'è una presenza anche di cristiani in Russia che non siano ortodossi.
Certo che c'è, naturalmente è proprio minoritaria. In Russia si calcola che esistano oggi un 600.000 cattolici, per esempio. I protestanti sono molti di più, ma i cattolici sono proprio una piccola minoranza. Poi questo si spiega per motivi storici molto precisi, che adesso non stiamo a rivangare. Comunque, e quindi i cattolici, fra l'altro, essendo sempre stati una minoranza perseguitata tanto quanto gli ortodossi, hanno un po' mantenuto una mentalità, come dire, da castello assediato, da cittadella assediata, e quindi tendono un po' a chiudersi in se stessi. Per cui il lavoro è a tutto il nostro lavoro è a 180 gradi. Nel senso che appunto gli ortodossi sono da sempre i nostri interlocutori primi, ma il colloquio appunto è anche con i cattolici, per ributtarsi, diciamo, in questo agone, in questa concezione della fede, come non una cosa da difendere e da mantenere così com'è, ma da rigiocare. E questa è una cosa.
Certo, siamo ancora in pieno ecumenismo, insomma, ecco.
Sì, un ecumenismo interno e esterno, perché Padre Scalfi diceva sempre che una delle cose più importanti che gli aveva detto Don Giussani nei loro inizi, gli aveva detto: vedi Romano, tu puoi fare Russia Cristiana e farlo diventare un club di appassionati della Russia, ma non è questo che ci interessa, è vero, ci interessa che sia una cosa che converte noi. E l'ecumenismo tu lo devi vivere innanzitutto con i tuoi qui, con quelli che stanno con te, che ti accompagnano, non soltanto con i lontani, perché fare l'ecumenismo con i lontani è anche facile, no? Ognuno sta nel suo angolo. E invece devi capire cosa vuol dire l'unità, che siamo tutti una cosa sola, con la comunità che hai attorno. E poi puoi giocarla con gli ortodossi, no? E questa cosa qui per Padre Scalfi è stato sempre un principio che ci ha trasmesso e che noi cerchiamo sempre poi naturalmente naturalmente, siamo
Bene,
uomini.
sinteticamente la riassumiamo in quello che Padre Francesco appunto ha scritto in questa Fratelli Tutti. Ancora una pausa musicale e poi continueremo a parlare con Marta Carletti. Siamo con Marta Carletti dell'Asta, varesina d'origine, grande e profonda conoscitrice del mondo russo, dell'ortodossia, del mondo cristiano, insomma, della cultura russa. Lei conosce bene il russo, è stata anche, ha vissuto a Mosca, no, per diversi anni, e quindi conosce molto, molto a fondo questo mondo. Ecco, che adesso è come qualcosa che ci è quasi estraneo, quasi lontano, non riusciamo più a capire la Russia, non so come mai, no? Marta, no, sarà da un punto di
È
vista.
la politica che non ci fa. D'altronde, sai, quando c'era il comunismo, il regime, anche non la capivamo tanto e sembrava proprio un altro mondo. E vabbè, l'unica cosa che era chiara è che i cristiani andavano difesi e tutelati. Oggi naturalmente tutto questo non è più così chiaro, perché prima c'era il bianco e il nero, se vuoi, per giudicare era semplice, no? Tu avevi il criterio, noi siamo cristiani, difendiamo i cristiani, la libertà, e quegli altri sono cattivi. Poi tutte le carte si sono mescolate naturalmente, e allora il lavoro è quello di cercare di vagliare qualsiasi cosa si incontri. Oggi certo il momento politico-economico della Russia è molto duro, sicuramente. E nella società stanno venendo fuori, come dire, le pulsioni quasi più seppellite anche del periodo sovietico, il certo nazionalismo con un neostalinismo, tutto si mescola, e quindi tutto è molto ambiguo, molto difficile da capire, però sicuramente il criterio è proprio quello di vagliare tutto e di vedere che cosa c'è, anche se si vuole, negli errori che fanno, vedere se rispecchiano poi anche i nostri errori. E bisogna dire che oggi come oggi, non dico solo col Covid, ma anche precedentemente, sempre di più si capiva che guardare la Russia con tutte le sue difficoltà era un po' come vedere noi nello specchio, cioè in maniera più contrastata, più radicale dei difetti, delle debolezze che abbiamo anche noi. E quindi a maggior ragione stare in dialogo con loro e capire che cosa si vuole, dove vogliamo guardare. È interessante, interessante, però non abbiamo la risposta in tasca. Oggi si vedono, per esempio, delle straordinarie iniziative dal basso di sostegno, di solidarietà civile, che spesso nascono in ambiente totalmente laico. E però appunto lo sguardo deve essere attento a valutare, a cogliere, a apprezzare anche queste cose qui. E quindi diciamo che il lavoro anche ancora una volta cambia, ma è sempre molto interessante.
Gli obiettivi comunque c'è anche quello di far conoscere direttamente questi luoghi, monasteri, russi dell'est Europa, no? Voi promuovete, insomma, organizzate, no? Delle visite che...
Un'altra ramificazione, giustamente, che ho tralasciato, è proprio quella dei viaggi, che è nata proprio con l'idea che la nostra competenza, il nostro anche amore per quel paese, poteva essere messo al servizio dei turisti italiani che avevano a cuore anche loro. Quindi, c'è sempre una discriminante, nel senso che se uno vuole andare in Russia soltanto per comprare i souvenir e dire ecco, ho visto anche questa, allora magari venire con se cristiano gli interessa. Se invece vuole incontrare della gente, parlare, vedere dei posti che magari non tutti vedono, allora sicuramente è un modo per conoscere di più il paese direttamente. Questo abbiamo sempre cercato di fare, per esempio. Nel 95 siamo stati forse i primi in Italia a portare, fra l'altro, un gruppone di quasi 80 persone sulle isole Salafkì, che è un gruppo di isole nel Mar Bianco, al Circolo Polare Artico, dove c'è un monastero medievale stupendo, che però poi era diventato un lager, uno dei primi lager sovietici, anzi la scuola di tutti gli altri lager. Quindi un luogo bellissimo e terribile allo stesso tempo, che era off limits, ma appena è stata liberalizzata, noi subito siamo andati e diciamo che abbiamo la palma del primato anche in questo.
No, e anche per quanto riguarda le mostre, fate anche mostre a livello di icone, perché tu mi hai parlato di una scuola di seriati a cui ci si può iscrivere, no?
Certo. E beh, l'ultimo frutto di questa scuola, che poi si configura anche come una piccola fraternità di pittori di icone, cioè non soltanto gente che viene lì, impara e se ne va, ma resta legata a bottega, diciamo. Ecco, l'ultimo frutto è stata una bellissima mostra di icone fatte sulla Sacra Famiglia. Specifico una cosa, il tema della Sacra Famiglia non è un tema canonico delle icone, quindi andava con molta finezza e attenzione ed equilibrio, perché naturalmente, e in questo si sono fatti consigliare, seguire da una grande esperta di icone russa, una nostra amica Irina Yasikova, e ha fatto questa bellissima mostra di icone dove hanno appunto, come dire, interpretato, ma in maniera sempre stando dentro la tradizione, questo tema che quest'anno poi è al centro, insomma, della nostra attenzione.
Senti, invece tu mi hai detto che sei direttrice di questo portale, La Nuova Europa. Ecco, che cosa pubblica, che cosa fa questa Nuova Europa?
Anche se nel titolo non compare la parola Russia, fondamentalmente scriviamo di Russia e oppure, ho detto, degli altri paesi ex sovietici. Ma il nome Europa c'entra, si gioca perché una delle nostre linee fondamentali è che la Russia è Europa. E anche se ogni tanto ha magari questa tentazione di tirarsi fuori, di dire no, voi siete una cosa, ma noi veniamo dall'Asia, eccetera, eccetera. Tutta la loro cultura e tradizione dice esattamente il contrario. E il nostro lavoro, il mio lavoro con gli altri, è quello di cercare di leggere fra le mille notizie che oggi invece vengono copiosamente dalle agenzie oppure anche direttamente. Sceverare quello che è interessante, che contiene qualche cosa di vitale, di bello, perché parlare, criticare la Russia, come dire, sfondare le porte aperte oggi, va male questo, va male quello, e insomma, non è difficile farlo. Ma il problema è cercare di vedere cosa c'è oltre all'economia, alla politica, come si muove il paese, come risponde la gente. E di solito noi trattiamo temi o parliamo di persone di cui la stampa ufficiale nostra, dico italiana, non parla moltissimo. Ma ci sembra che invece siano cose significative. Per cui, insomma, il nostro lavoro è questo qui, un lavoro di ricerca, di contatti e poi di, insomma, collegamenti.
Bene, l'ultima cosa che volevo chiederti è che tu abiti con tuo marito lì, perché lo fai? Perché sei rimasta lì?
Come dire, la provvidenza, perché non si può dire altro, a un certo punto, quando Padescalzi era agli inizi e non aveva veramente nulla, lo ha fatto incontrare con una signora, una imprenditrice bergamasca, Bettian Viveri, che era proprietaria di una villa del 600, molto bella. Questa donna straordinaria, aveva a cuore le missioni in generale, era una cattolica, ma conoscendo Padescalzi ha intuito che il concetto di missione poteva allargarsi anche appunto a un rapporto con un paese come la Russia, perseguitato ma anche ricco di cultura. E quindi ha fatto questa cosa eccezionale, per cui lei ancora vivente, che abitava da sola in questa grande villa, ha dato metà della villa a Russia Cristiana. Quindi, finché lei è vissuta, hanno condiviso questo spazio. Poi, quando lei è venuta a mancare, tutta la villa è stata messa a disposizione. A un certo punto, però, padre Scalfi non poteva sdoppiarsi. In quegli anni lui viveva a Milano ed era anche più comodo, perché dovendo quasi tutte le sere andare di qua o di là a fare conferenze, eccetera, diciamo che Seriate, la bergamasca, era un po' fuori mano. E allora ci voleva qualcuno che stesse lì e che rendesse questo posto non soltanto un centro di lavoro, ma anche un centro di accoglienza. In quei
Ecco,
casi.
mi interessava questo, mi interessava che tu dicessi questo. Se uno volesse venire, può farlo, insomma, ecco.
Covid permettendo.
Ecco, adesso siamo ancora in tempi un po' difficili, ma quando la pandemia sarà chiusa, bene, sicuramente verrò a trovarvi. Non so come ringraziarti di cuore, come vogliamo concludere l'ultimo pensiero che vuoi dire a queste persone che ci stanno ascoltando, e che sono varesini,
Io
ecco.
vorrei ricordare una cosa che ha scritto Padescalfi nel suo testamento spirituale che ci ha lasciato. Dopo averci ringraziato per averlo aiutato in tutti questi anni, ha detto: e mi raccomando, amate la Russia nonostante tutto. Ecco, questo.
Bene, allora questo è l'augurio che ci facciamo,
Grazie.
l'augurio che Marta Carletti dell'Asta fa a noi e fa a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questa mattinata. Bene, grazie davvero Marta, grazie di cuore. Vi ricordo sempre che questa trasmissione sarà poi riascoltabile sul sito della radio e quindi chi non avesse potuto seguire lo può riprendere. Grazie a tutti voi e buona giornata a tutti e grazie ad Enrico che ha fatto la regia. Grazie.